ora in onda
Press Play on People, scritto e condotto da Filippo Romagnolo, programma radiofonico di promozione della cultura videoludica.
Buongiorno e bentornati al nostro programma di promozione della cultura videoludica qui su Radio Blu e Tu con Filippo Romagnolo che vi sta parlando. Oggi qui a Press Play on People si parla di un videogioco davvero speciale e che occupa senz'altro un posto in prima fila nelle classifiche personali di chiunque l'abbia giocato. Uno di quei giochi così originali e rivoluzionari da aver lasciato un segno per sempre nella storia dei videogiochi. Il gioco in questione si chiama Portal e venne pubblicato da Valve Corporation nel 2007. Il gameplay è il primo aspetto originale del gioco, nonché il più vistosamente brillante. Vediamo di cosa si tratta. Iniziamo dicendo che Portal è un gioco rompicapo in prima persona, nel quale cioè il nostro personaggio, interagendo in un ambiente visto in soggettiva, deve risolvere puzzle per procedere. Per farlo però, e qui inizia il bello, l'unico oggetto a nostra disposizione è un avveniristico dispositivo sparaportali. Capire come funziona è abbastanza semplice. Se spariamo ad esempio un primo portale su una parete vicino a noi ed un secondo portale in fondo alla stanza nella quale ci troviamo, ecco che entrando nel primo si uscirà dal secondo e ci si ritroverà in fondo alla stanza, quindi. Ma un concetto tanto semplice apre a possibilità mai sperimentate prima nel mondo dei videogiochi, dal momento che il gioco rispetta fedelmente le leggi della fisica e che quindi gli oggetti, attraversando questi portali, mantengono le loro proprietà ed il loro stato. Quindi, per farvi un esempio, facendo cadere da una grande altezza e dritto dentro ad un portale un oggetto qualsiasi, esso uscirà dall'altro portale con la stessa velocità che aveva acquisito durante la caduta, venendo quindi sparato fuori a grande velocità. Grazie ai portali possiamo quindi spostare oggetti da un punto all'altro di alcuni ambienti, farli cadere sopra a torrette mitragliatrici automatiche che ci ostacolano il passaggio per disattivarle, deviare il percorso di globi energetici attraverso pareti ed ostacoli per farli arrivare a marchingegni attivandoli e via dicendo. E dal momento che i portali possono essere disposti a nostro piacimento, con solo poche limitazioni, capite bene che l'interazione con l'ambiente di cui dicevamo poco fa diventa a dir poco avvincente ed originale. soprattutto anche il personaggio che ci troviamo ad impersonare può entrare ed uscire dai portali. Dobbiamo fargli raggiungere un punto molto alto o molto distante? Non c'è problema, basta trovare un punto molto alto dal quale cadere dentro un portale e sfruttare a nostro vantaggio l'energia cinetica acquisita durante la caduta, naturalmente dopo aver accuratamente sistemato il portale di uscita. Il tutto facilitato anche dal fatto di possedere due speciali protesi che ci permettono di cadere da altezze anche molto elevate senza subire il minimo danno. Il mix di esplorazione, azione, ma soprattutto logica, era qualcosa di inedito nel mondo dei videogiochi, prima di Portal. Attenzione, abbiamo parlato del mix, non di queste singole componenti, che erano già state viste qua e là nella storia del genere. Ad esempio, i puzzle game con grafica tridimensionale e che permettevano di muovere un personaggio direttamente all'interno del gioco esistevano già. Pensiamo al geniale Intelligent Cube uscito nel 1997 per PlayStation. Ma lì mancava la visuale in soggettiva e la libertà di movimento in questo ambiente. Libertà di movimento che c'era invece nel mitico Goblins del 1991, che i più vecchi tra i videogiocatori in ascolto senz'altro ricorderanno, ma che era limitata alla schermata in cui ci si trovava ed a poche azioni ed oggetti. Insomma, la grandezza di Portal è di essere riuscito a raffinare enormemente e mescolare sapientemente tra di loro questi ingredienti. Inoltre, una differenza rispetto alla maggior parte dei puzzle game è che quasi sempre questi ultimi pompano l'adrenalina del giocatore a 1000, limitando il tempo a disposizione per la risoluzione dell'enigma, oppure aumentando progressivamente il ritmo della sfida. Che siano i pezzi del Tetris che scendono sempre più velocemente, lo scorrere del tempo in Lemmings, le bolle che scendono in Puzzle Bubble. Spesso la tensione del gioco è suscitata da questi elementi. Mentre in Portal veniamo lasciati liberi di muoverci nell'ambiente dove ci troviamo, liberi di esplorare, liberi di pensare, soprattutto di sperimentare, alla ricerca della soluzione che ci permetterà di aprire la porta e passare allo schermo successivo.
Useless advice.
Ridurre però la grandezza e la bellezza di Portal solamente al suo gameplay e alle meccaniche di gioco sarebbe comunque molto riduttivo. Valve infatti non si è fermata a questo, anche perché il gameplay, se vogliamo dirla tutta, non è nemmeno nuovo. Valve rimase infatti molto sorpresa dalla demo pubblicata nel 2005 da alcuni studenti del DigiPen Institute of Technology, un istituto di formazione statunitense per game designer, di un gioco chiamato Narbacular Drop, dove si vedeva in azione per la prima volta l'idea dei portali. Come spesso fanno le grandi imprese, Valve non si lasciò scappare l'opportunità ed assunse l'intero gruppo di studenti e nacque così Portal. Però, rispetto a quell'importante antenato, non solo come abbiamo visto tutti gli elementi principali del gioco sono amplificati, raffinati e mescolati sapientemente. In Portal è presente anche una componente narrativa di primo ordine, mentre la trama di Narbacular Drop si esaurisce presentandolo come la classica fuga di una principessa da una strana prigione nella quale era stata rinchiusa da un demone. Nulla di speciale, insomma. Invece, com'è nello stile di Valve, la storia di Portal è tutta giocata sui vuoti di informazione, su volontari buchi di sceneggiatura che sta a noi cercare di riempire cogliendo dettagli sparsi qua e là nel gioco. In maniera empirica, maieutica, cominciando a giocare da subito. Si inizia infatti nella fredda stanza di un ambiente chiuso, futuribile ed asettico. Una voce metallica robotica ci dice cosa fare e ci spiega che se riusciremo a trovare un modo per azionare la porta di uscita della stanza in cui ci troviamo, potremo passare alla successiva. Insomma, si capisce in fretta che siamo una specie di cavia in un esperimento gigantesco. Una cavia senza nome, senza un passato, senza memoria, vestita con una tuta che ricorda molto quella dei carcerati, senza possibilità di fare nient'altro che quello che ci viene richiesto o ordinato, perché null'altro c'è da fare negli ambienti in cui ci troviamo e dai quali non possiamo uscire ovviamente, e senza nessuno a cui parlare o da ascoltare a parte lei, quella voce metallica, l'altra lei del gioco oltre al nostro personaggio. Quella voce metallica è l'intelligenza artificiale che gestisce tutto questo grande esperimento nel quale noi ci troviamo ad essere cavi. E si chiama GLaDOS. GLaDOS è una fredda e glaciale intelligenza artificiale. Ci guida tra le stanze, ma a volte sembra volerci stimolare, in altre occasioni invece sembra appositamente volerci demotivare, oppure ci manda fuori pista nella soluzione di certe stanze. Sarà parte del test? O è davvero lei la macchina diabolica e contorta che gestisce tutto questo gigantesco laboratorio? È reale? O c'è qualcuno che la comanda? E chi la comanda? E chi l'ha creata? E dove sono tutti quanti, a parte lei? Che fine hanno fatto? Per non parlare della sua promessa di una ricompensa finale alla fine dell'esperimento. Una torta che però, quando si riesca ad accedere ad un dietro le quinte di questo gigantesco laboratorio in cui ci si muove, per esempio un pannello spostato o un anfratto nascosto, la torta sembra essere una bugia. Come ci viene infatti suggerito dalle agghiaccianti scritte fatte sui muri da altre cavie come noi che ci hanno preceduti ed evidentemente sono impazzite e hanno fatto una brutta fine. O è tutta una messa in scena di GLaDOS anche questa? In alcune parti del gioco ci si sente così soli e spiazzati che si iniziano a provare sentimenti umani per un cubo di metallo con stampato su ogni lato un cuoricino rosa che abbiamo usato per risolvere alcuni enigmi e ci siamo portati con noi. Provare per credere. È attraverso GLaDOS, alla quale il nostro personaggio non risponde mai, la ascoltiamo solamente, che si vengono a sapere i pochi dettagli su di noi, sullo scopo di quello che stiamo facendo, su GLaDOS stessa e su come tutto questo possa avere avuto inizio. Sempre se le vogliamo credere. Ed il senso di mistero che ci pervade mentre risolviamo gli enigmi è reso proprio dalla sua personalità, dalle sue contraddizioni, che ci fanno perdere continuamente la strada dell'interpretazione del gioco, oltre che dall'immedesimazione data dalla visuale in prima persona, che dà spessore ai pericoli e agli enigmi da risolvere. We'll be right back. Raramente un videogioco ci ha colpiti per la sua intelligenza come Portal. Intelligenza ci sembra proprio la parola più adatta per descriverlo. Innanzitutto è intelligente l'esperienza di gioco che gli sviluppatori hanno creato da un'idea tanto abusata da essere quasi obsoleta. Se ci pensate, i portali che permettono il passaggio di oggetti e persone esistono nella letteratura e nel cinema di fantascienza, ormai da un secolo. Ma in campo videoludico, a nessuno prima di Portal era venuto in mente di usarli così. E poi, Portal è intelligente perché stimola la creatività. Molte stanze test possono essere risolte in diverse maniere. Basta darsi un'occhiata intorno, conoscere alcune leggi fondamentali della fisica, senza essere ingegneri, basta sapere come funziona la legge di gravità e poco più, ed accendere il cervello. Per i più creativi, all'inizio di ogni stanza test ci sono anche dei pannelli che ci suggeriscono alcune maniere fuori di testa e particolarmente innovative di risolvere quella stanza. Di modo che il gioco può essere anche rigiocato alla ricerca di soluzioni più ardite. La curva di apprendimento poi è ottimamente calibrata. Anche il più pivello dei pivelli, anche la persona che non ha mai preso in mano un videogioco, può cominciare Portal, per poi trovarsi, senza accorgersene, dopo pochi schermi, dopo poche stanze test, a compiere le più ardite manovre in aria sfruttando a piacimento le leggi dell'accelerazione e della gravità. Una pecca? Beh, è che finisce presto. Ma per fortuna nel 2011 è uscito anche Portal 2, più lungo, con una storia ancora più intrigante e con nuove modalità di gioco. Inoltre, dal momento che Valve è proprietaria di Steam, la piattaforma di vendita e distribuzione digitale di videogiochi per computer più famosa al mondo, si può giocare solamente su computer. Non dovrebbe essere un problema per nessuno comunque, visto che il gioco è datato ed è giocabile praticamente su qualsiasi computer abbiate comprato negli ultimi 10 anni. E un computer funzionante in casa oggi ce l'abbiamo praticamente tutti. Attenzione comunque, anche se datato, dal punto di vista del gameplay è ancora oggi una ventata di freschezza e le grafiche essenziali ed in linea con l'ambientazione asettica e spersonalizzata del gioco non lo fanno sfigurare rispetto ai titoli attuali graficamente molto più evoluti. Dal momento che stiamo parlando di un capolavoro, vi segnaliamo che Steam dà la possibilità di comprare il singolo gioco a poco più di 8 euro, oppure per appena il doppio, circa 16 euro, la collezione Orange Box contenente, oltre allo stesso Portal, anche il divertente e seminale Team Fortress 2 e soprattutto il capolavoro assoluto Half-Life 2 e le sue espansioni Episodio 1 ed Episodio 2. Una bella scorta di alcune delle pietre miliari videoludiche degli ultimi 20 anni. Un'occasione praticamente imperdibile per chi non ha avuto tempo o occasione di giocarli prima. Press play on you e ci sentiamo la prossima settimana. Arrivederci.
Radio Blu e tu vi ha presentato Press Play on People a cura di Filippo Romagnolo, un programma radiofonico di promozione della cultura videoludica.